da Luca Marchetti. Luca, preferisci il caldo o il freddo?
Bah, in linea di massima il caldo.
Quindi ti sta bene questo dicembre, diciamo, un pochettino. Poi non lo so, dove sei tu, non so se in questo momento fa più caldo o più freddo. Al sud?
No, io sono in centro Italia adesso.
Ah, ok.
E diciamo che è più caldo del solito.
Sì, quindi
non è che ci si fa il bagno,
però il mare. No, questo sì, però non ti dà quella sensazione di Natale, di ultimo dell'anno. No, va bene. Ci dobbiamo accontentare. Senti, invece, Luca, il mercato piano piano comincia a mettersi in moto, ci avviciniamo finalmente anche al ritorno in campo e questo ci rende particolarmente felici, così racconteremo cose belle. Tornano alla spicciolata un po' i protagonisti di quelli che saranno i protagonisti del campionato che verrà. Io voglio partire però proprio dalla capolista Napoli, perché Lobotka intanto il rinnovo contrattuale, quindi si sta lavorando su questo. Ti chiedo quanto è vicino il rinnovo con Kim, qual è la situazione Kvaratskhelia, perché su questi due giocatori immagino ci saranno veramente tanti occhi da parte di coloro i quali hanno tanto di quel cash che possono metterti in difficoltà.
Ma per carità, ma non è che rinnovando il contratto poi risistemi la situazione.
Certo.
Quando arriva un'offerta improponibile, poi dopo ci devi stare attento lo stesso. È più che altro una gratificazione per i ragazzi, per fare in modo, insomma, che tutto quello che è stato fatto finora, compresa anche la fiducia che gli ha dato il Napoli, perché poi dopo questi si devono ricordare, questi professionisti, che c'è stato chi prima di loro ha creduto in loro, forse ancora prima che loro stessi, perché il Napoli è andato a prenderli pagandoli in una situazione difficile, in un contesto di mercato in cui evidentemente solo il Napoli credeva, cioè solo il Napoli più di altri credeva nelle qualità di questi giocatori qua. Quindi un pizzico di conoscenza ci deve essere, i contratti sono lunghi, Kim, se non ricordo male, ha anche un'opzione sul contratto per cui gli può permettere a Napoli in maniera unilaterale di prolungarlo a prescindere, i contratti sono lunghi, quindi bisogna necessariamente parlare con il Napoli, ripeto, però allo stesso tempo giustamente il Napoli vuole anche riconoscere un po' di più a questi giocatori che sono riusciti ad imporsi immediatamente nella scena italiana.
Che insomma, però nel frattempo il Napoli, oltre a doversi difendere quelli che c'ha, però guarda anche a quelli che potrebbero arrivare. Ti chiedo, insomma, quali potrebbero essere i movimenti? Ho sentito che a un certo punto Jorginho, che sta rinnovando con il Chelsea, o meglio aspetta il rinnovo con Chelsea, ha continuato a parlare anche un po' del Napoli. Ci potrebbero essere anche dei clamorosi ritorni a Napoli,
no,
degli arrivi importanti? Anche io non credo, francamente.
Ma non credo, sinceramente, ti dico la verità. Non credo. Al di là del fatto che è bello magari sognare un po' di più, perché il calcio questo te lo permette, essere romantici eccetera eccetera, ti dico che un giocatore come Jorginho, per quello che guadagna oggi un giocatore come Jorginho, non è il Napoli che non può permetterselo fra virgolette, e non rientrerebbe chiaramente nella sua politica di questi ultimi anni, ma non se lo può permettere nessuna squadra italiana. Cioè, non è una questione, è una questione di marcia. Oggi l'Italia, in confronto alle grandi di Premier League, non è competitiva da un punto di vista di prezzi, di soldi, di salari. Questo non bisogna mai dimenticarselo, perché purtroppo è così. E quando dobbiamo fare delle analisi rispetto a questo tipo di situazioni, se tu sai che un giocatore è in bilico fra scegliere se andare in un'italiana o un inglese, a livello economico sceglierà l'inglese. Poi dopo possiamo fare tutti i discorsi che vuoi, che si può guadagnare di meno e vivere meglio, che il progetto di crescita può essere meglio da una parte piuttosto che da un'altra. Vedi Haaland poteva andare in Inghilterra al Manchester City ben prima di essere andato al Borussia Dortmund. 2 anni al Borussia Dortmund si è voluto fare perché lui pensava che fosse un progetto giusto di crescita, e ha guadagnato ancora di più rispetto a quello che avrebbe potuto guadagnare, no? Quindi poi dopo ognuno fa la sua traiettoria, ma oggi se tu ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, è perso, chiunque tu sia.
No, è chiaro, tra l'altro, cioè, noi rischiamo di diventare, ma insomma ce lo siamo detto tante volte, Luca, un po' una sorta di supermarket, no? Tra l'altro anche a buoni prezzi, perché tutto sommato in questi tempi con un'offerta discreta le porte ti si aprono. E allora, tralasciando Napoli, andando per esempio a Firenze, ma potremmo fare altri esempi e li faremo, credo che ci sia adesso una sorta di spesa su Amrabat, no? Che da un certo punto fa piacere anche alla Fiorentina, perché intanto incassa.
Certo.
Quale potrebbero essere le aste che si possono scatenare sul giocatore?
Ma il giocatore oggi si è messo in mostra dopo un mondiale straordinario del Marocco e personale. La Fiorentina dice che è incedibile, per carità, noi gli crediamo, poi è incedibile fino a che non arrivano a 40 milioni, no?
Anche Vlahovic, no? Lo disse in televisione due minuti dopo accettarono poi l'offerta.
Si accettarono perché era impossibile non accettarla.
Esattamente.
Le cose devono andare bene per tutti, chiaramente. Non è che ci può essere soltanto una persona che ci guadagna da un'operazione. Ed oggi è più facile andare ad accettare le offerte che arrivano dall'Inghilterra perché sono fuori mercato. Oggi se Amrabat lo dovesse comprare il Milan, l'Inter o la Juve, per dire, no? Non avrebbe quella disponibilità economica che invece ti fa tremare se invece dovesse andare a Liverpool o a Tottenham. Del Tottenham ha ragione in maniera un po' più, tra virgolette, italiana, ma non per Conte, perché sono molto più oculati nelle spese, hanno un tetto ingaggi, sono un club che viene gestito in maniera diversa. Ma il Newcastle non avrebbe problemi a buttare decine di milioni di euro sul cartellino di Amrabat.
Lo so, è chiaro che, anzi, fa sempre gioco l'asta, no? Tu cerchi sempre di dire no, ma il giocatore non se ne va, ma figuriamoci, ma poi adesso...
Ma no, ma per carità, allora, poi può essere anche che io il giocatore non lo voglio dar via, il giocatore non vuole andare via, nel senso che non freme per andare via, e quindi a quel punto io rinuncio a fare un incasso, coscientemente, perché c'è un grado di affinità tra me e il calciatore che mi permette di essere tranquillo, sereno, contento, non ho problemi economici, quindi non devo vendere il giocatore, perché la Fiorentina non ha di questi problemi, non è che deve vendere, altre squadre devono vendere per continuare a sopravvivere, no?
Certo, certo.
Poi ci sono invece alcuni club che invece non devono, non perché la situazione è assolutamente serena, tranquilla, e puoi decidere anche di non vendere. Se il giocatore non spinge alla cessione, ti rinnova il contratto e non se ne va a parametro zero, quindi non hai neanche il danno potenziale di una mancata cessione, ma va benissimo così. Cioè, non è che siccome in Inghilterra sono più ricchi si devono vendere per forza tutti i giocatori. Noi facciamo un discorso generale per fare in modo, per far capire come è cambiato un po', no, il quadro della situazione a livello mondiale e da un po' di tempo, non certo quest'anno. Diciamo che ogni anno questo divario aumenta un po' di più, perché le grandi italiane sono in difficoltà o sono in regime di autarchia, dove bisogna risparmiare per cercare di far ritornare in equilibrio i conti, mentre invece gli inglesi continuano a spendere perché hanno un volano maggiore. Ma gli inglesi, poi ci mette il Real Madrid,
certo,
se vuoi anche il Barcellona, che ha trovato di riffa o di raffa il modo di potersi tirar fuori dalle secche delle problematiche che vengono dalle questioni finanziarie, il Paris Saint-Germain, poi basta.
Però ecco, parlavamo di piccoli, grandi club, eccetera. Se ti faccio anche il nome della Juventus alla luce dell'andato dell'assemblea degli azionisti che c'è stata, con la ratificazione, comunque il saluto ufficiale da parte di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus, il passaggio di consegne che abbiamo visto, che poi verrà certificato nel 18 di ottobre. Ecco, in questa fase particolare di passaggio, anche la Juventus è una squadra che avrebbe ascoltato le offerte importanti, questo dappertutto e lo sappiamo, però accetterebbe qualsiasi offerta in questo momento, o credi che, e poi parleremo di McAllister, o credi che in questa fase la Juventus cercherà perlomeno di non cedere quello che ha, o deve fare qualche cessione, come l'Inter per esempio, ma storie diverse naturalmente.
Ma no, deve fare qualche cessione, no. La Juventus ha ripianato i propri debiti, se parliamo di perdite, con i due aumenti di bilancio, che sono stati complessivi di 700 milioni di euro, quindi non dimentichiamocelo mai questo. La Juventus, i problemi della Juventus non sono problemi economici, prima o poi la Juventus, con quelle iniezioni di liquidità che ci sono state, rimetterà in sesto il proprio bilancio, perché verranno meno determinati costi, e quindi diciamo che non c'è questa necessità oggi da parte della Juventus, da parte, perché c'è sempre stata una proprietà che ha dimostrato nel corso degli anni che se necessario interviene, di sicuro non pensate degli extra budget, ok? Però diciamo che oggi la Juventus, che aveva messo nel piano di bilancio di spendere 100 milioni di euro in 3 anni, deve il mercato autofinanziarselo. Se cambiamo discorso e andiamo all'Inter, l'Inter invece, grazie alle cessioni, deve cercare di ripianare il buco del bilancio. la differenza è qui.
Sì.
No, in un caso quello che ricavi puoi spendere, nell'altro non tutto quello che ricavi puoi spendere.
Cessioni che potrebbero, quindi l'hai messa tu la desinenza plurale, no? Potrebbe essere più di una, quindi non soltanto lo Skriniar di turno, sul quale credo ci sia anche un po' di nervosismo a questo punto dell'Inter, che vuole sapere un po' anche il giocatore che vuole fare, ma anche il Dumfries della situazione, o comunque più di una cessione. Ah, già da adesso.
Sì, non credo a gennaio, non lo so, non credo a gennaio, dipende sempre dalle opportunità, dipende sempre da quello che viene fuori, che tira fuori il mercato. Certo, certo, Skriniar se lo vuoi vendere solo adesso lo puoi fare, se no va via zero. No,
sì.
E lì anche qui ci deve essere un interesse duplice. Skriniar per andare via adesso, quei 20 milioni, 25 milioni, non lo so, fite il prezzo che il Paris Saint Germain può offrire, che fa? Li spende in più per averlo 6 mesi prima? Per fare cosa? Cioè, ci deve essere sempre un motivo per cui ti devo dare dei soldi, no?
Certo.
Perché sennò aspetto 4 mesi e viene da me gratis.
No, posso, beh,
sopravvivere 4 mesi senza schiena, non devo pagarlo 3 milioni al mese?
Esatto, esatto.
Quindi questo è un po' il discorso di Skriniar. Posto che Skriniar potrebbe anche rinnovare con l'Inter e mettere una clausola, se non vuole fare, come abbiamo detto, per tutti gli altri che vanno a parametro zero.
Sì, come fece anche Bremer, no? Più o meno. Discorso
stesso. Appunto, discorso. Uno rinnova e poi dice, va bene, però adesso mi vendi a questa cifra qua. Non è 70, non è 50, magari è 40, però intanto ne fai 40 e non te ne fai, hai tutto il tempo per vendere. Oppure se non trovi nessuno che ti dà 40 per me, rimango volentieri qua, perché significa che allora questo valgo e mi voglio soltanto perché sono un parametro zero. Cioè si possono fare anche questo tipo di... Noi oggi diamo una grande giustificazione a tutti quanti, no? Poi ognuno di noi naturalmente la può pensare come vuole rispetto a queste situazioni qua. Oggi andare a parametro zero non è più una cosa clamorosa,
no.
Ok? Può essere un vantaggio sia per le società che per il giocatore, perché oggi ci sono tanti difensori a parametro zero, ci sono tanti portieri a parametro zero, ci sono tanti attaccanti a parametro zero. La società può decidere anche di non rinnovare dei contratti perché ritiene che siano troppo alti. Guarda la Juventus con Dybala, tanto per dirne uno, ma può succedere anche all'Inter con i suoi di difensori, che ce ne sono tanti in scadenza. E poi di contro però c'è anche quello che se ne va e che non, in cui non ho notizie, cioè, qui bisogna mettersi d'accordo, no? Allora, se vale ed è un buon strumento oggi utilizzato dalle società, lo è anche buono quando lo utilizzano i giocatori. Se no, traditore è il giocatore che se ne va a zero, traditore tra virgolette, chiaramente traditore è anche la società che però magari alla colonna o alla bandiera non lo rinnova, no? Invece sono delle opportunità, bisogna essere cinici in certi momenti.
Oggi è tornato in casa Juventus, è tornato Adrien Rabiot, sì. Giocatore che andrà in scadenza, no? E quindi va detto, sì, anche questo. È un giocatore che andrà a scadenza e quindi si potrà accomodare dove vuole da giugno? Non c'è la possibilità che qualcuno possa... sul rinnovo la vedo complicato. Sul fatto anche che qualcuno possa anticipare l'acquisto dicendo vabbè, va a scadenza, ti do una cifra forfettaria, me lo porto a casa per averlo già in questa seconda parte di stagione, anche è improbabile?
È improbabile, perché poi il gioco non vale la candela, ma per la Juve a questo punto, allora me lo tengo fino alla fine, mi ha fatto una buona stagione,
sì,
rimane con me, per prendere uno più forte di lui devo spendere, spendo con calma, spendo con raziocinio, spendo con tranquillità, mi guardo quello che mi serve con più serenità, con più pazienza, con più tempo. Cioè se io oggi sono la Juve, Rabiot a gennaio non lo vendo, anche perché detto fra noi, che non siamo solo noi spero,
sì,
ma detto fra noi, non l'ho neanche pagato, quindi sì, ci avresti un risparmio sull'ingaggio, ti darebbero 10 milioni di euro, per carità.
Infatti Luca, sai che cosa ci dicono in tanti? Dicono, beh, però poi la Juventus per sostituire Rabiot deve comunque fare un investimento importante, quindi devi spendere cartellino e ingaggio, e l'ingaggio non sarà mai per prendere un giocatore alla Rabiot più basso delle sue pretese, quindi tanto vale, ti conviene rinnovare le pretese.
Qui questo non è assolutamente vero. Se tu pensi, ti faccio un paio di esempi. Se tu pensi che quando quando il Milan
ce l'hai sempre nel cuore,
e quando il Milan non è riuscito a rinnovare Donnarumma, ok, ha comprato Mkhitaryan.
Sì.
Donnarumma aveva chiesto circa 8 milioni, mi pare, no, di euro netti a stagione, forse 10 addirittura. 2 anni di Maignan, ammortamento del cartellino compreso. I 4 anni di Maignan di contratto, ammortamento del cartellino e stipendio all'ordo compreso, sarebbero costati come 2 anni di Donnarumma.
Esatto.
Oggi il Napoli ha dato via Lorenzo, esatto, Insigne, ha comprato Kvaratskhelia. Kvaratskhelia costa, io credo,
Però lì non hai preso un cioè hai preso un talento che stava venendo fuori.
E ho poi capito, hai fatto vabbè, ma devi
esatto. Cioè, allora o cambi strategia.
Hai preso Kim.
O cambi strategia oppure il discorso qual è? Ecco, così arriviamo anche all'acquisto.
Ma se la Juventus avesse preso Kvaratskhelia, sì, avrebbe fatto male alla Juventus.
Ma non avrebbe fatto come al Napoli, ma avrebbe fatto bene sicuramente. Ma il suo giocatore c'ha. Però non sappiamo, non sappiamo esattamente più o meno se il rendimento poteva essere.
Se tu vai a comprare un giocatore fatto e finito, ti costa decine di milioni di euro. L'ingaggio comunque. Tu pensi che Rabiot oggi costa la Juventus 20 milioni lordi a stagione, significa che tu che compri un giocatore per 20 milioni a stagione, se gli dai 5 milioni di euro netti, sono 10 lordi, se lo vai a prendere dall'estero puoi pagarlo anche 7 e mezzo netti per arrivare ai 10, ok, più o meno, e poi anche altri 10 milioni di ammortamento del cartellino. Per 5 anni significa che lo paghi 50 milioni, cioè se tu prendi un giocatore da 50 milioni, lo paghi 5 milioni di euro netti, lo paghi quanto Rabiot.
Però facciamo un esempio concreto sul giocatore, ecco, che potrebbe essere sostituto. Intanto ti chiedo conferma: la Juventus può davvero lavorare su McAllister? E se così fosse,
adesso, secondo me a gennaio no.
A gennaio no,
assolutamente no.
E quando sarà a giugno? Ok, anche io, secondo me, a gennaio la Juventus, anche in questo passaggio di consegne societarie, difficilmente si muoverà. Si andrà avanti per trattenere quelli che hai, sistemare quello che hai e poi dopo eventualmente cedere. Magari, ecco, ci potrebbe essere la cessione di McKenny, ma qua ne parliamo dopo. Diciamo che punti a prendere McAllister, no? Nel momento stesso in cui rinunci a Rabiot. Quanto ti costa però portare a casa McAllister? Tra ingaggio e cartellino?
No, idea. Io penso che il Brighton meno di 50 milioni di euro neanche si siede.
E intanto è uno. E poi ci devi pagare un ingaggio di quanto? Chiederà almeno 6 milioni? 6-7 milioni?
Non lo so. Questo bisognerebbe chiederlo a lui. Ti costa più di Rabiot.
Esatto. Un'operazione del genere. È quello il discorso che fanno. Cioè dicono, se la Juventus deve prendere McAllister, tanto vale che rinnova Rabiot.
Ma non c'è solo McAllister.
No, certo, è
chiaro.
Quello
che voglio
dire
io è che McAllister oggi è uno dei centrocampisti più in vista del mondiale. Ha appena laureato campione del mondo, ha giocato un grande mondiale e chiaramente costa. Se tu avessi vinto il mondiale, non chiederesti un sacco di milioni di euro perché sei campione del mondo. Se tu fossi una società che ha un campione del mondo richiesto, non chiederesti un sacco di milioni di euro per il cartellino di quel giocatore lì. E quindi naturalmente il prezzo lievita. Se il McAllister l'avesse comprato prima del mondiale, sarebbe costato la metà. Quindi devi andare a prendere, essendo una società importante, un giocatore come McAllister che costa meno.
Io la penso molto come te, cioè due sono i fattori. O tu cambi strategia e ti cominci a costruire il campione prendendo quello che magari ancora
di giocatori fortissimi giovani ce ne sono tantissimi, ok? Il costo del cartellino, diciamo che in qualche modo impatta meno rispetto al costo del salario all'ordo, no? Un giocatore importante col salario all'ordo, soprattutto se non viene dall'estero, perché c'è il famoso decreto crescita, no? Ti costa un sacco, cioè un italiano, fra virgolette, ti costa addirittura di più di McAllister, ti potrebbe costare di più, cioè se tu oggi devi andare a prendere, non so, Barella, che già guadagna 5 milioni di euro a stagione, già all'ordo ti costa già di più di McAllister, e oggi si parla molto di più di McAllister piuttosto che di Barella, posto che invece, secondo me, se poi vai a confrontare, no, penso che siamo su quel livello lì almeno. E quindi devi essere bravo ad andare a cercare il prossimo, pagandolo anche, per carità, ma se alla Juventus oggi, alla Juventus, all'Inter, al Milan, pensano di poter prendere un giocatore fatto e finito in concorrenza anche con tanti altri club, diventa molto complicato. Non dico che non si può, perché il Vlahovic di turno la Juventus lo ha fatto e può succedere, ma devi andarti a prendere delle occasioni, delle opportunità, difatti. Ma io non parlo di giocatori sconosciuti come magari può essere Kvara, no? Che era sconosciuto prima che arrivasse in Italia, ma giocatori che magari hanno già cominciato a far bene e che possono e che tu sai che possono far bene nella tua società. Ripeto, a Napoli sono stati bravissimi, vanno fatti gli assoluti complimenti, ma ci sono stati tanti altri giocatori, l'Amrabat di turno, no? La Fiorentina quando l'ha preso era sempre Amrabat, che poi ha fatto mondiale, certo. Capito che voglio dire?
Sì.
O Locatelli, per dire, no? Ecco, tanto per dirtene un altro.
Io ti faccio una domanda provocatoria. Allora, il Liverpool si è andato a prendere Gakpo, ok? Quanto l'ha pagato?
Non mi ricordo, però, 60, 70, non mi ricordo.
Esatto, un giocatore che probabilmente un annetto fa, prima del Mondiale, avrebbe avuto un valore di mercato sui 40, no? Più o meno, milioni.
Certo.
Secondo te, a parità di... Lo so che qua poi è una questione di gusto, di giudizio, eccetera, però a parità di costo, andare a puntare su Locatelli, bravissimo, ottimo giocatore, straordinario per carità, però magari fossilizzarsi in Italia, in botteghe che tu sai sono particolarmente care come quella del Sassuolo, e non andare a dire, oh, ma c'è questo ragazzo che non è, non è male.
No, lì non è solo una questione di
gusto, lo so, è una questione di scouting e di rischi, certo.
No, io penso che adesso, sinceramente, lo scouting della Juventus, Gakpo lo conoscano benissimo, ma al di là del ruolo diverso di rispetto a Locatelli.
Sì, beh, certo, al di là del ruolo, però dico, perché non si punta quasi mai oramai?
Ma perché alle volte... Perché il rischio che tu hai nel portare un giocatore così in Italia, dove magari tu 2 anni fa non sapevi quanto poteva rendere, per quel prezzo lì non vale la pena. Mentre invece Locatelli sai benissimo come si rapporta nel campionato italiano. L'unico rischio che hai è il cambia squadra, no?
Sì, sì.
È chiaro che è un conto indossare la maglia del Sassuolo, un conto quella della Juventus. Però è un rischio ponderato, mentre invece il rischio... Prendi De Ketelaere, e il Milan il coraggio di puntare su De Ketelaere,
esatto.
L'ho avuto.
E ora deve avere il coraggio di trattenerlo, per esempio.
Perché... Ma non ci sono dubbi che lo farà.
Assolutamente.
Però non sta pagando, perché finora, purtroppo, per il Milan, De Ketelaere non è riuscito a rendere quello che ci si aspettava. In primis dai tifosi del Milan, ma soprattutto dai dirigenti del Milan che hanno investito sul giocatore.
Guarda, ti faccio addirittura un altro esempio. La Juventus ha investito tanti soldi su De Ligt, no? Giocatore che insomma aveva le stime, te ce l'hai ancora, del grandissimo campione. L'hai preso subito dopo Ronaldo, probabilmente hai osato un pochettino, perché poi adesso ti trovi in queste difficoltà, e anche perché forse hai fatto delle spese eccessive, anzi sicuramente i bilanci erano tutti negativi, quindi hai fatto delle spese eccessive rispetto a quelle che erano le previsioni di entrate o le entrate stesse, o magari le previsioni erano maggiori e poi non sono state rispettate, ma questo è un altro discorso. Però invece di andare a prendere il De Ligt, ok, che comunque è un campione tra virgolette fatto e finito e giovane, te lo porti a casa, però hai speso tanto di ingaggio e di cartellino, perché non andare più a rischiare di prendere il timber della situazione, che magari ha scavalcato proprio De Ligt nell'ultimo mondiale, lo ha relegato nel ruolo di panchina, perché
ti arriva a dire Romero che già
bravo e sentire la risposta di Andrea Agnelli,
però
che dice con tutti gli
capito
bravo, però Andrea Agnelli l'ha disse, Romero avrebbe visto il campo col binocolo con Chiellini, Bonucci e De Ligt, ma insomma, anche quello è sbagliato probabilmente,
ma sono devalutazioni, per carità di Dio, certo, ma sono devalutazioni tecniche.
Sì, però e torniamo al punto della questione, che probabilmente al di là della possibilità di spesa o no, devono migliorare anche le considerazioni tecniche delle squadre, che ultimamente non sono
Sì, ma sbagliano tutti.
No, ma sia chiaro, allora, non sto facendo solo tempo. Per me è sbagliato anche il ritorno di Lukaku, per sempre. Cioè, nel senso, i ritorni non sempre hanno funzionato. Vedi Pogba, che adesso è nell'occhio del ciclone, perché tra le altre cose... Poi magari mi dice anche la tua, uno è libero di fare quello che vuole, sia chiaro. Però magari in questo periodo evitare di mettere la foto che sei sulla neve. Per altro, è un'accortezza nei confronti dei tifosi. Dici, io sto lavorando, non sto in montagna, ovviamente non è che stava sciando.
Certo.
Sappiamo che è vietato per i giocatori, però è stata una mancanza quella. Per un giocatore che non ha giocato un minuto. Allora tu dici, ritorno di Pogba alla Juve, ritorno di Lukaku all'Inter, che neanche lì ha funzionato benissimo. Il ritorno non equivale in qualche modo a una mancanza di idee molte volte e di coraggio anche.
Sì, però alle volte è anche una grande opportunità, cioè per una società avere l'opportunità di riprendere un giocatore che ha fatto in qualche modo la storia di quel club è una cosa, come posso dirti, di un certo livello.
Sì.
Perché se tu pensi a Lukaku perché si è infortunato.
No, sono d'accordo. Su Lukaku magari dobbiamo vedere adesso. Su Pogba, no, uno potrebbe fare. Io la penso molto come te, cioè dico, l'hai preso a zero, lo hai venduto a 110. Poi lì probabilmente spendendo tutto per Higuain, e va benissimo, che Higuain ti ha dato tanto, però hai bruciato tanto. Poi prendesti anche Pjanic pagando la clausola di 35, va bene. Poi dopo te lo riprendi a zero, ti dici, che grande colpo, cioè l'ho rivenduto, mi sono fatto una squadra per 3 anni e me lo riprendo. Però non può sorgere lì il dubbio, se lo United lascia andare a zero Pogba, non è la stessa cosa della prima volta quando era giovane e Ferguson lo voleva incatenare, però non fecero in tempo a farlo e Raiola lo portò incassando tanto alla Juventus. Quindi magari non puoi fare la domanda, non gioca da marzo lo United,
certo,
non forza, quasi quasi secondo me loro vogliono che io ci caschi e me lo porto a casa. Fino adesso non ha giocato un minuto.
No, ma no, allora lì c'è un problema, è un discorso fisico, per quello è un discorso
di valutazioni
sì.
complessive.
No, 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 in generale, perché allora sì, Pogba certo. si poteva sapere, ma comunque Pogba è venuto, è tornato, anzi, in Italia con un ingaggio nettamente inferiore a quello che aveva prima, nettamente. E per Lukaku invece si è fatto male quando era qua,
sì, sì.
per dire, no? Cioè sono anche diverse le situazioni. Che Pogba avesse avuto delle difficoltà era in dubbio, come era in dubbio che ce le avesse avute almeno per un anno, e almeno con quell'allenatore lì Lukaku, se no non sarebbero mai tornati. Cioè allora dopo tu hai la possibilità di prendere un giocatore così importante a un costo relativamente basso, lo fai. Ecco.
No,
non è, cioè oggi al prezzo di Pogba magari avessi potuto fare una scommessa, ma non sarebbe, col senno di poi ti dico forse sarebbe stato meglio. Col costo di Lukaku si veniva fuori forse veramente una scommessa.
Sì, 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 è chiaro. Però vedi, secondo me la parola è sempre quella lì, quella che hai detto anche tu prima: coraggio. Allora, a volte dici: ah, Pogba ha funzionato, me lo riprendo a zero, funzionerà di nuovo. Lukaku ha funzionato, me lo prendo in prestito, poi vediamo che succede. Ci ho fatto la plus value, ancora sto guadagnando i soldi con i quali magari mi sto ripagando Lukaku, bene o male l'affare lo faccio, ha funzionato, mi rifunziona di nuovo. Poi magari non ti funziona e viene meno il coraggio lì, cioè di dire: sai che c'è, abbiamo avuto una bella storia insieme, adesso forse
vabbè, però ripeto, se tu oggi
e vado da McAllister prima che fa il mondiale, no, vado da Enzo Fernandez prima che fa il mondiale.
Bisogna, dopo ci sono altri equilibri da dover mantenere.
Esattamente.
Questo detto sinceramente, un conto è una squadra che può fare tante scommesse, come magari può essere, arriva a dirti anche il Milan stesso, perché le ha fatte e ne fa. Il Milan è entrato in questa mentalità, altre invece devono comunque tener conto anche del prestigio, della storia. Quindi magari si preferisce, diventa una questione anche di indole, no?
Certamente.
Preferisci andare sul sicuro piuttosto che fare una rischiata.
Certo.
Però ripeto, si sbaglia rischiando forse si sbaglia più rischiando e si sbaglia anche andando sull'usato sicuro. Non c'è una ricetta, se no tutti quanti seguiamo quella. Non c'è dubbio.
È chiaro. Però vedi, la ricetta la costruiscono i bravi. E chiudiamo il ragionamento su questo. Tu mi hai detto: è stato tanto, tanto, tanto bravo il Napoli. Io sono molto, molto d'accordo con te. Ma è stato talmente bravo che magari a giugno alla porta di giunto li busseranno in tanti,
in tutti quelli che avrebbero bisogno magari un direttore, questo non c'è dubbio, però ha dimostrato in questi anni al Napoli, non soltanto in quest'ultimo anno, di saper costruire insieme al suo staff qualcosa di duraturo, con un presidente non semplice. Il salto secondo me se lo merita, ma come se lo meritano anche altri dirigenti
e anche chi lavora con lui, perché poi
sì,
lui
sì,
si
chi,
appoggia molto al lavoro chi, di Michele sì, e tutti quelli che
chi, bravi. assolutamente chi poi deve cambiare, non so, oggi parla tanto della Juventus, io credo che contatti diretti non ci siano stati, anche perché non c'è neanche il nuovo presidente della Juve formalmente.
Sì.
Ma anche perché mi verrebbe da dirti, se tu pensi ai direttori sportivi delle grandi società, no? Inter, Milan e Juve, non penso che Maldini possa andare a fare il dirigente della Juventus,
no.
Questa è stata la bandiera mia. Quindi diventano anche poche le possibilità che ci possono essere da guardare, se non vai a guardare anche all'estero, o se non si rimane così com'è, ecco. Questa è una cosa da non escludere a priori.
Guarda, chiacchiererei per ore, so che ti devo salutare, ti chiedo proprio flash una risposta su un'altra cosa che hanno detto in tanti, tornando al discorso Juventus. Avete fatto il nome di Maldini, molti dicevano questo nuovo CDA non ha figure da campo e non erano contenti, però possiamo dire che in questo momento c'è prima da sistemare il telaio, quindi hai bisogno
di
tecnici e poi dopo se ne parla, tanto c'è sempre
ma
tempo.
non c'è dubbio. Per il campo oggi ci sono delle persone preposte come Allegri e Cherubini. La situazione può andare avanti serenamente con questo schema, più tutto il loro staff.
Certo, dopo,
se il presidente è un uomo di calcio o un uomo di calcio, in tutta sincerità.
Ora serve
in
altro.
Tutta sincerità, ma cambia poco proprio in generale. Anche
sì, non è vero, è vero. Poi per carità, il Maldini della situazione, vedi, ti ha portato anche appartenenza. Però è stato
ma non è che, non, è che non ci sono uomini di calcio.
No.
C'è Allegri, c'è Cherubini, c'è tutto lo staff che c'era prima. Non c'è Nedved. Sì, per carità, va bene, non c'è il presidente Agnelli, bene, perché non era un uomo di calcio.
No, non era necessario, esatto, non era esattamente un uomo di calcio. Mentre nel Milan, vedi, c'è stato prima il Gazzidis, che intanto ha avviato un lavoro pazzesco, e poi pian piano sono cominciati, poi c'era Massara che faceva il suo lavoro, poi inserisci Maldini, si comincia a creare identità.
Sono due cose diverse, esatto. L'amministratore delegato non deve essere un uomo di campo, o il presidente Agnelli di turno. Un dirigente calcistico naturalmente ci deve essere, c'è alla Juventus, quindi poi arriverà uno di peso diverso.
Assolutamente, ci sarà tutto il tempo. Luca, intanto tanti auguri di buona fine 2022 e di uno splendido, meraviglioso 2023 a te, alla tua famiglia e tutta quanta la squadra di Sky da parte nostra.
A tutti voi, grazie,
grazie, ciao. Grazie Luca, ciao.